all'imperatore Teodosio. Arrivano i primi che svoto, figurine in cera che fanno vedere dove l'intercessione di questo pungiluppo è servito. Questo movimento interessa l'inquisitore. L'inquisitore viene a sapere, interrogando un po' di persone, che Pungiluppo era stato inquisito per eresia alcuni anni prima, nel 1254, e aveva però abiurato i suoi errori. Ma, dicono le persone che l'inquisitore interroga, forse aveva cambiato idea, perché qualche tempo dopo doveva aver frequentato altri eretici a Rimini e Verona. E forse, dice uno, a Verona aveva avuto il consolidamento. Vi ricordate quella cerimonia dei catari per passare dallo strato normale a quello di fedele riconosciuto? L'inquisitore, chiamando Brandino, a questo punto crede di avere le prove. Allora ingiunge di esumare il corpo di questo Armanno e gettarlo fuori dalla chiesa in pasto ai cani. Il capitolo della cattedrale si oppone, non obbedisce. L'inquisitore scomunica i canonici e interdice la cattedrale. I sacerdoti reagiscono e preparano una deposizione di vari sacerdoti di Ferrara che dicono: no, Armanno era ortodosso, credeva, sono stati dei miracoli, e tra il 1269 e il 1270 si rivolgono a Papa Gregorio X. Il Papa passa la questione a un cardinale, Giovanni, che sarà il futuro Niccolò III. E la protesta del capitolo ottiene un primo effetto. Giovanni, incaricato dal Papa, scrive di sospendere la scomunica, di non gettare per ora il cadavere fuori dal sepolcro. Bene, Aldobrandino non si dà per vinto, continua le sue indagini e raccoglie elementi. Muore il Papa Gregorio e la questione passa nelle mani di Niccolò III, che però non interviene. Siamo al 1284, un nuovo inquisitore, questa volta si chiama Florio, riprende con energia e prepara uno che è diventato un vero e proprio dossier per il nuovo Papa Onorio IV. I canonici rispondono di nuovo: non possono permettere questa cosa, ripresentano tutte le deposizioni dei miracolati e aggiungono anche quelle di altri sacerdoti che dicono che quest'uomo non faceva del male, non merita questo. Con Bonifacio VIII, che diventa Papa, la questione viene affrontata. Il pontefice impone ai canonici di presentarsi a Roma, alla Curia. Il 6 aprile loro vanno e chiedono udienza, ma il Papa non li ammette alla sua presenza. Loro allora redigono una protesta scritta e lasciano a Roma un memoriale di protesta che c'è in Vaticano. L'esame della questione è affidato a un nuovo cardinale che decide il 31 gennaio di organizzare un incontro fra frate Guido, nuovo inquisitore, e il vescovo di Bologna. Il 22 marzo, senza aspettare che questo problema vada avanti, l'inquisitore manda la sentenza di condanna e di notte si procede alla risumazione dei resti di Pungiluppo, cremato e poi disperso con le ceneri nel Po. La questione è durata 30 anni. Che cosa ci insegna questa storia che ho scelto come esempio di un momento molto tormentato, molto difficile? Delle rigidità delle posizioni, nell'assenza di dati sicuri. Cosa è successo? I canonici esibiscono la santità di Armanno e sottolineano come lui sia rappresentante di una manifestazione religiosa che a quel tempo è di stretta ortodossia dell'inquisitore. Loro praticamente non conoscono il ruolo del modo di procedere di queste investigazioni, quindi raggiungono, aumentano sotto la figura di questo povero pungilupo, aspetti che toccavano invece propriamente all'inquisitore. Pungilupo non è un sacerdote, non è un monaco, non ha importanza alcuna nell'amministrazione cittadina, è uno che cerca di opere buone, assistere i malati. Lui non si è proposto nulla nella vita per salire agli altari, sono gli altri dopo che hanno mosso le cose. Si è dimostrato però, ci dicono gli atti, sospettoso in certi principi di difficile comprensione. Ad esempio, lui non capiva la transustanziazione, il passaggio dell'ostia consacrata, perché era di animo estremamente semplice e non arrivava, capiva un certo modo di religiosità, ma non arrivava a comprendere gli altri. È chiaro che l'inquisitore è convinto che l'eretico deve comportarsi secondo cosa dicono i manuali, quindi deve essere, appartenere a un gruppo, sostenere certi errori, ma in questo caso è morto, quindi non può rispondere lui, rispondono le persone interrogate per lui, e quindi in questo gioco di sentito dire, sentito fare, viene fuori un aspetto fondamentale che poi troveremo anche nelle immagini. Si dice che a volte parlasse male degli uomini di chiesa. Non si va a vedere di quali uomini o perché, no, la voce che viene riportata nei verbali è che lui parlava di boni homines, boni opera, boni cristiani, ma ogni tanto sembra che non credesse nella bontà dell'ordinamento gerarchico. Certamente questo esempio ci indica da una parte il contrasto tra il clero locale, che aveva delle idee a proposito, e l'inquisitore che veniva da fuori, che aveva un suo progetto, che arrivava apposta per sistemare le cose, ma le cose andavano sistemate e quindi il suo intervento doveva in qualche modo poi verificarsi. L'inquisitore dice negli atti: Pungilupo è eretico, il clero: Pungilupo è un santo. Dopo 30 anni l'inquisitore raggiunge, secondo lui, il materiale sufficiente per prendere lui la responsabilità e far finire tutto questo. Certamente l'inquisitore è uno che ha studiato, come i nostri studenti quando studiano una materia partono per quella materia lì e non si interessano delle altre cose. In realtà bisogna fare un po' attenzione a tutto un contorno di discipline, non solo immetterci in un canale e andare avanti. Per l'inquisitore l'eresia è comunque un mostro dalle 100 facce, di cui fanno parte il turpiloquio, sodomia, usura, l'essere ebreo ed essere soprattutto conoscibile. Se un candidato a queste cose le ha, è certamente un eretico, anche se lui non sa nemmeno a quale eresia appartenere, a quale gruppo appartenere. L'importante è che qualcuna di queste categorie ci sia. Dai verbali risulta molte volte che questi soggetti presi nei vari paesi non sanno nemmeno di essere eretici, perché loro non sanno bene quale sia. Non hanno mai sentito parlare delle sette, partecipano però agli atti di culto della Chiesa, chiedono indulgente, si confessano, però hanno qualcosa che l'inquisitore non riesce bene a localizzare, e allora nel dubbio l'inquisitore non è tranquillo. Diciamo che nelle società civili fino al XIII secolo l'inquisitore non crea problemi. Non crea problemi perché sono tenuti, i comuni non rispondono spesso all'inquisizione o alle domande del Papa di indicare i luoghi, le persone, ma accettano questa loro presenza nelle città. E si limitano fino al 300 a indicare il pericolo generico. Gli eretici sono messi in capitoletti con sodomiti, girovaghi, saltimbanchi, meretrici, adulteri e alchimisti. Meno ce ne sono, meglio sarebbe per il comune. però il comune sa che possono pagare le quote che devono e quindi più di tanto non li va a. Dal 300 si cambia e, a cominciare proprio da Verona e Treviso, le case abitate dagli eretici vengono distrutte. E qui un po' la storia che si ripete fino a qualche al nostro secolo passato. Ci sono dei delatori che dicono e dichiarano al comune che in quella casa abitano degli eretici e il comune interviene. Al tempo stesso però cominciano a muoversi anche delle manifestazioni della gente contro gli inquisitori, perché non tutti i comuni accettano volentieri questo processo che viene fatto, che coinvolge la popolazione pro e contro e che arriva a dividere un po' le città sotto questo aspetto. E lo stesso 1301 vale per gli ebrei, che cominciano col 1301 a trovare l'azione inquisitoriale anche verso di loro. Difficile, per qualche anno si è detto gli eretici appartengono a quel gruppo, quindi è facile conoscerli. No, perché dai dati che abbiamo, nobildonne, contadini, commercianti, artigiani, banchieri, cittadini, campagnolo, non c'è una base unica sociale degli eretici e non c'è l'appartenenza a un gruppo particolare. Ci sono delle persone che partecipano alla vita del prossimo, indubbiamente, ma hanno un modo di testimoniare la loro fede diversa da quella che può sembrare agli occhi di tutti. Di questo modo, di questo mondo così, così ricco di eretico, di eresie, il primo a darcene un chiaro segno è Dante. Tutti, scusate, sono andato indietro invece che avanti. Ecco qua. Tutti conosciamo Dante, Inferno, ovviamente sono eretici, la Divina Commedia, Virgilio, quando passando siamo al decimo canto, spiega Dante quali sono le eresie, spiega che qui sono gli eretici che con i loro seguaci di ogni setta, molto più che non credi, sono le tombe piene. Qui, in questo girone dell'inferno, simile con simile è sepolto, e i sepolcretti sono più e meno caldi. E qui Virgilio presenta Dante, il primo degli eretici. Sono gli epicurei. E c'è uno tra questi che si alza dalla tomba dove è messo e chiama Dante. O tosco, o toscano che per l'inferno, e te ne vai vivo parlando in questo modo, resta un po' in questo luogo, il tuo linguaggio ti fa appartenere a Firenze, alla città a cui io sono stato troppo molesto. Ecco che Dante è vicino, si avvicina alla tomba temendo un po', e Virgilio gli dice, con un brano che quando eravamo a scuola era famoso, volgiti che fai, vedi la farinata che si è alzato, dalla cintola in su tutto lo vedi. Farinata degli Uberti, come Dante lo vede, e poi capirete perché ho scelto di fermarmi su questo personaggio. Farinata degli Uberti è un personaggio storico, importante capo ghibellino di Firenze del XIII secolo. Aveva sconfitto i Guelfi e, una volta tornati a Firenze nel 1248, era dovuto scappare, andare in esilio, riparato a Siena. Con le forze ghibelline riesce di nuovo a prendere il sopravvento e sconfigge i Guelfi nella battaglia di Montaperti, 1260, quindi quasi contemporaneamente agli episodi che abbiamo detto prima. I ghibellini decidono di vendicarsi distruggendo Firenze, raserla al suolo. Ecco che lui, solo lui, si oppone e riesce con il suo linguaggio Farinata a bloccare. Firenze non sarà distrutta. Entra trionfale in Firenze, dove muore.